Buongiorno a tutti. Anche quest'anno Rimini in agosto diventerà la sede di una manifestazione tra le più importanti a livello internazionale per il mondo cattolico. Stiamo parlando del Meeting per l'amicizia tra i popoli, arrivato quest'anno alla 44esima edizione. Una settimana di incontri, spettacoli, mostre, musica, sport, nella quale si parlerà e ci si racconterà, ci si confronterà al di là di ogni barriera di religione, razza e nazionalità, il che non è così scontato al giorno d'oggi. E dove anche si lavorerà a titolo volontario per offrire un'ospitalità tipicamente romagnola. Infatti, gli stand gastronomici come l'allestimento degli ambienti e dei padiglioni, la guida alle mostre, i servizi d'ordine e il supporto giornalistico, fino ad arrivare alle pulizie e alla presenza ai banchi di vendita, sono assicurati da un piccolo, mica tanto piccolo, insomma, da un esercito di volontari di ogni età che si pagano il soggiorno a Rimini pur di poter dare una mano a questo evento. Quest'anno la 44esima edizione è intitolata «L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile». Si svolgerà dal 20 al 25 agosto presso il padiglione della Fiera di Rimini. Allora, diciamo subito due parole sul titolo. Il tema è ispirato al libro di Don Giussani, Il cammino al vero è un'esperienza, un testo che descrive e racconta la vita dei primi anni del movimento di comunione e liberazione, ed è un invito a scoprire oppure a riscoprire l'amicizia nel suo significato profondo, nella sua forza creativa, nella sua ricchezza per l'esistenza di ogni uomo, non solo, ma anche per la costruzione di una società più umana. Ascoltiamo insieme una breve presentazione di ciò che offrirà quest'anno il Meeting.
Dalle sue origini, l'amicizia fra le persone e fra i popoli è la caratteristica fondamentale del Meeting. Da più di 40 anni è proprio una rete di amicizie che porta a Rimini visitatori, relatori e migliaia di volontari. Una rete che si allarga e si consolida sempre di più. Ognuno di noi, prima ancora di vivere l'amicizia, è un'amicizia. Quello che costituisce ognuno di noi come persona è il fatto di essere voluto nella sua origine, di essere voluto bene, di essere voluto per un destino di felicità infinita. E quanto più la coscienza e la gratitudine per questa origine e questo destino si approfondisce, tanto più diventiamo capaci di creare e di vivere rapporti di amicizia con gli altri e con il mondo. Ecco perché il Meeting quest'anno vuole riscoprire i mille volti dell'amicizia, non solo nell'ambito personale, ma anche sociale e politico, a partire dall'educazione e dalla scoperta del vero e del bello. Attraverso le figure di Don Luigi Giussani, Dorothy Day, Don Pino Puglisi e Don Lorenzo Milani, scopriremo come una vita che si lascia generare da un'amicizia infinita diventa a sua volta capace di generare reti di amicizie prima impensabili. Vari incontri saranno dedicati alla letteratura, nel centenario di Giovanni Testori e a 40 anni dall'uscita di Il cavallo rosso di Eugenio Corti. Che le amicizie sono fonte di cultura lo vedremo anche incontrando lo scrittore Daniele Mencarelli. Di fronte ai drammatici scenari delle guerre, parleremo con testimoni di tutto il mondo, accomunati dal credere nel dialogo e nella fraternità fra le persone e i popoli. Tra questi, le monache trappiste di Azer, in Siria. Ricorderemo anche l'impatto che 10 anni di pontificato di Papa Francesco hanno avuto sulla creazione di amicizie sociali. Per la prima volta al Meeting, irromperà con una grande mostra la figura di Alberto Burri e la sua capacità di valorizzare la materia come via per incontrare la bellezza del reale. Avremo poi 6 mostre in un unico percorso, che ci porta dall'energia e il suo uso nel quadro dell'alleanza tra uomo e natura, all'ambiente, con un'esposizione ispirata al Cantico delle Creature di San Francesco, e poi alla vita lavorativa nell'era digitale, e allo sviluppo della vita sociale nelle nostre città, fino ad esperienze di accompagnamento dei giovani nell'affrontare le sfide della vita, quali Kairos, Portofranco e Piazza dei Mestieri. La vita dei giovani sarà anche al centro di vari incontri sulle prospettive educative, nell'orizzonte della famiglia e del mondo scolastico. Nei talk curati dalla Fondazione per la Sussidiarietà, i temi del lavoro si approfondiranno soprattutto in riferimento ai giovani e alle donne.
anche l'evento inaugurale Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano di Eric Emanuele Schmidt. Ci parlerà di una bellissima storia di amicizia, interpretata da Sergio Rubini e con le musiche di Simone Zanchini. Dal coinvolgimento di Alessandro Preziosi, con i ragazzi dell'associazione UFO, nascerà Moby Dick, opera teatrale tratta dal romanzo di Herman Melville. Un momento di grande intensità sarà dedicato ai canti di Adriana Mascagni. Come Adriana diceva, la bellezza è là dove la verità accade, è l'arte allo stato puro. Anche nell'edizione 2023 sarà poi presente il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l'area alle strade dell'amicizia dedicata ai percorsi che creano pace, collaborazione tra i popoli e sviluppo. Ci attendono anche tante novità in campo sportivo, con la presenza del Bertona Basket, che porterà i suoi campioni a giocare al meeting e a raccontare cosa vuol dire vivere lo sport di squadra. Al Villaggio Ragazzi, invece, ci saranno mostre sull'amicizia nell'arte e nella storia, ma anche tanti spettacoli e laboratori, e poi spazi per bimbi piccoli, ragazzi più grandi e famiglie. Ogni angolo del meeting è un'occasione di scoprire e vivere un'amicizia, così che ognuno che parteciperà al meeting potrà dare un contributo decisivo per renderlo anche quest'anno testimonianza di un'amicizia che vuole dilatarsi fino a diventare un'amicizia tra i popoli e le culture.
Oggi vogliamo mettere al fuoco un personaggio di grande statura nel mondo culturale italiano del Novecento, al quale sarà dedicata una mostra al meeting. E precisamente la mostra è sul romanzo Il Cavallo Rosso, che è appunto il capolavoro di questo personaggio, lo scrittore Eugenio Corti, in occasione del 40° anniversario della prima edizione del romanzo pubblicata nel maggio del 1983. Ci facciamo aiutare dal professor Franco Camisasca, che è tra i curatori di questa mostra. Ciao.
Buongiorno a tutti, saluti a chi ci ascolta.
Allora, prima di tutto, chi era Eugenio Corti?
Sì, due parole bisogna spenderle per Eugenio Corti, perché di fatto non è assolutamente un personaggio conosciuto o abbastanza conosciuto nel mondo della letteratura e della cultura italiana. Corti è nato nel 21 in Brianza, a Besano Brianza, una famiglia di industriali, lontani parenti della famiglia Ratti di Pio XI, quindi insomma una famiglia di cattolici, come era peraltro la maggior parte di chi viveva nella Brianza di un secolo fa circa. Ha studiato al Collegio San Carlo di Milano, dove ha incontrato diverse figure del mondo cattolico di allora, siamo intorno ai fine anni 30, agli anni 40, eccetera. Ha cominciato l'università cattolica, ma poi ha deciso di partire volontario militare. E questo è un fatto importante della sua vita, perché non dimentichiamo che non si combatteva solo per il duce, ma si combatteva per il re, si combatteva per l'Italia. Ecco, Corti è un personaggio di questo tipo. Voleva rendersi utile, no, nella vita del nostro paese, ma anche con un'altra, con una prospettiva, cioè con una prospettiva un po' insolita, se vogliamo, perché chiese di essere mandato in Russia, di essere mandato nella campagna di Russia. Ovviamente nel 41-42 la guerra stava andando in un certo modo, quindi per i tedeschi, eccetera, quindi una campagna di Russia si presentava come qualcosa di possibile, anzi probabile, come dire, vittoria, eccetera. Corti parte nell'estate, nel giugno del 42, e ci sono interessantissime lettere che manda dal suo viaggio, eccetera, eccetera, durante il suo viaggio, eccetera, arriva appunto nell'attuale Ucraina, cioè sul Don, e per un po' di mesi, diciamo, questa esperienza ha tutti gli aspetti di un'esperienza positiva. Si mettono sulla linea del fronte, scaramucce da parte dei nemici russi, però non molto gravi, quando a un bel momento poi succede il disastro, perché nell'autunno del 42 comincia il contrattacco tedesco, contrattacco russo, scusate, e quindi i soldati italiani restano chiusi in una sacca, diciamo così, e vengono praticamente, finché non raggiungono le linee, diciamo, alleate, devono ritornare indietro per chilometri nell'inverno, soprattutto da metà dicembre a metà gennaio 42-43, no? E di tutto quello che resta dei soldati italiani, proprio una piccola pattuglia di 30.000, ne restano 4.000, di cui sani 1.000, quindi una vicenda, beh, questa è storica, lo sappiamo benissimo, insomma, no? Una vicenda drammatica. E dopo Corti, dopo l'8 settembre del 43, anche qui un'esperienza abbastanza comune ma significativa per lui, no? Non scappa, non si, come dire, non cerca di eclissarsi, ma addirittura passa verso il sud e vuole in che modo, e ci riesce a collaborare alla riconquista con gli alleati dal sud verso il nord, con gli alleati anglo-americani. Finita la guerra, si laurea in cattolica e scrive un primo romanzo, pubblicato nel 1947, I più non ritornano, in cui racconta appunto la vicenda tragica, no, di questi che non sono ritornati. Il romanzo viene molto apprezzato da Mario Apollonio, che in quegli anni insegnava letteratura italiana in cattolica, e quindi Corti, anche sulla spinta di questo romanzo e di questa esperienza, decide, pensa insomma, di essere, di fare lo scrittore. Ma anche qui non è lo scrittore che scrive per essere conosciuto, per essere, come dire, diciamo, al servizio dell'editoria, dell'industria editoriale, ma è lo scrittore che vuole essere un testimone, cioè voglio scrivere per testimoniare la mia esperienza e per testimoniare che si può vivere alla ricerca della verità nonostante le tragedie, si può vivere anche attraverso il male per un bene. Cioè il suo è un compito profetico, diciamo così. Scrive altre opere, fra l'altro un'opera teatrale che non andrà in onda, la RAI non vorrà metterla in onda per ragioni ideologiche, perché era un'opera teatrale su Stalin, no? Siamo negli anni 50 e quindi già, insomma, l'egemonia della sinistra in Italia contava anche fra anche persone del mondo cattolico, no? Non faccio nomi di quella vicenda, ma è un dato storico. Comunque, oltre a quest'opera teatrale, scrive a un altro romanzo, sempre legato alla vicenda appunto della sua esperienza di guerra, Gli ultimi soldati del re, appunto, no? Non solo i soldati, ma di una parte o dell'altra, ma sono i soldati del re, cioè sono i soldati per l'Italia. E poi, nel frattempo, vabbè, lavora nell'industria paterna e poi lavorerà come giornalista, come direttore di molti quotidiani, alcuni quotidiani, L'Ordine di Como e altri. E poi, dopo anni di studio, di documentazione, di ricerca, eccetera, scriverà il suo capolavoro, cioè scriverà Il Cavallo Rosso. Diversi anni, appunto, di ricerche. La pubblicazione avviene nell'83. Pensate che praticamente nessuno, cioè Rusconi non vuole pubblicare, perché 1300 pagine non si possono pubblicare, non si vende, mentre l'intelligenza di Cesare Cavalleri, che era il direttore, lo stato fino a pochi mesi fa, quando è morto, della casa editrice Ares, legge questo romanzo, si appassiona al punto tale che decide di pubblicarlo, e questo romanzo diventa un bestseller, ma non perché la critica lo valorizza, assolutamente, lo ignora. Pochissimi ne parlano, nessuno ne parla proprio male, ma pochi ne parlano. È un modo per nascondere, no? Ma il pubblico invece lo apprezza tantissimo. Pensate che questo romanzo è stato tradotto in 8 lingue e credo che sia la, non so, 40esima edizione, insomma, parliamo di migliaia di copie vendute, quindi di milioni di lettori. Ma Corti l'ha sempre detto, io ho scritto perché voglio lasciare un messaggio. Il messaggio è che la gloria di Dio su questa terra si può in qualche modo raggiungere, si può in qualche modo evidenziare. Noi siamo vivi per questo, no? Il mio romanzo testimonia questo e testimonia anche tutta la difficoltà e il male, perché il racconto, adesso poi ne vi dirò due parole anche più precisamente, arriva fino agli anni 70, quindi praticamente copre dagli anni 40 agli anni 70. Corti morirà nel 2014, è già stato al meeting altre volte, due volte, questa volta ci sarà, non ci sarà lui, ma ci sarà questa grande morte. Dico addirittura due parole sul romanzo.
Dobbiamo fare la prima pausa musicale e poi dopo andiamo con una sintesi del romanzo.
Dico che dividerei una montagna, ma andrei a piedi certamente a Bologna per un amico in più. Un amico in più, perché mi sento molto ricco e molto meno infelice, e vedo anche quando c'è poca luce, con un amico in più, con il mio amico in più. Non farci caso, tutto passa, hanno tradito anche me, almeno adesso tu sai bene chi è. Dico lo grande aiuto, discreto amico muto. Il lavoro cosa vuoi che sia mai? Un giorno bene, un giorno male, lo sai. Ne retta un poco a me. Giochiamo a briscola. Non posso certo diventare imbroglione, ma passerei qualche notte in prigione per un amico in più. Per un amico in più, perché mi tiene ancora più caldo di un pullover di lana. A volte meglio di una bella sottana, caro amico in più, caro amico in più. E se ti sei innamorato di lei, io rinuncio anche subito, sai. Forse guadagno qualche cosa di più, un nuovo amico tu. Perché un amico se lo svegli di notte, è capitato già. Pigiama e prende anche le botte e poi te ne ridà. Per un amico in più, per un amico in più. Per un amico in più. Capelli grigi, sì, qualcuno ne hai, e meglio avremo un po' più tempo, vedrai, divertendoci come non mai, ancora insieme. Per un amico in più, andrei a piedi certamente a Bologna, per un amico in più. Forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
Stiamo chiacchierando con il professor Franco Camisasca, stiamo parlando di una mostra che sarà presente al meeting di Rimini per l'amicizia tra i popoli, che riguarda lo scrittore Eugenio Corti e il suo capolavoro, il romanzo Il Cavallo Rosso. Abbiamo raccontato un po' della vita dello scrittore e Franco, adesso magari ci fai un affresco, perché è un romanzo talmente vasto con talmente tante tematiche, tanto per avere un'idea, ecco, di cosa parla.
Sì, è vero, è proprio un grande e articolato affresco di vita dagli anni, dicevo, dagli anni 40 agli anni 70. La vicenda parte appunto intorno alla famiglia Riva, ovviamente la maggior parte dei nomi, sono inventati, no? Anche gli stessi nomi del paese della Brianza sono modificati, eccetera. Questo è un suo vezzo, perché appunto si tratta di un romanzo storico, ma di romanzo e quindi anche di invenzione, diciamo così, non nel senso negativo, ovviamente, no? Dicevo, tutti i nomi sono nomi di fantasia, anche se rispecchiano moltissimo invece la vita della famiglia di Corti e di tante altre famiglie, di amici, di conoscenti, eccetera. Esistono nel romanzo però alcuni personaggi storici con il loro nome, e questo è molto interessante perché, come dire, dà anche, come dire, un occhio su cosa, sul significato. Vi dico due nomi che credo possano farvi capire bene quello che sto dicendo. Un nome che non viene, che viene, un personaggio che viene dato col suo nome, è Don Carlo Gnocchi. Don Carlo Gnocchi, grande personaggio vissuto in questi anni, durante, anche lui volontario, no? Come assistente di questi nostri poveri soldati, e poi sapete, tornato dalla guerra, con le grandi opere che ha fatto per tutti i ragazzi con problemi, eccetera. Don Carlo Gnocchi è citato col suo nome, ma così è citato col suo nome Padre Gemelli, fondatore della Cattolica, così è citato col suo nome Cefis. Per chi ha una certa età ricorderà che Cefis è stato presidente dell'ENI per tanti decenni, ed era una figura che si incontra in questa storia. Beh, la narrazione comincia proprio appunto dalla Brianza, dai paesi della Brianza, e cominciamo a incontrare alcuni giovani di una famiglia, e poi con dei cugini e altri parenti di altre famiglie, sempre della stessa zona della Brianza. Uno di questi personaggi, Ambrogio, viene mandato appunto sul fronte russo, no? E ovviamente qui c'è un aspetto di autobiografia evidente, no? E così, insieme a un altro suo amico, si chiama Michele, anche egli, che aveva frequentato l'università per qualche anno, giurisprudenza, quindi insomma anche qui c'è un accenno al mondo della Università Cattolica, anche egli è mandato in Russia. Ovviamente c'è tutto il rapporto fra i soldati là e chi è qui, e quindi le lettere, quindi le ansie e tutto ciò che ovviamente comporta. Nelle famiglie rimaste qui, le ragazze, una per esempio è innamorata di uno che è partito e purtroppo morirà di tisi. Insomma, c'è tutto questo rapporto fra la Brianza e la Russia di quegli anni, ma c'è tutto anche poi la tragedia, no, che viene vissuta in Russia da quelli che, appunto, come dicevo prima, partecipano a questo momento della ritirata. Un altro, il racconto poi va avanti anche negli anni immediatamente dopo guerra, e Corti si sofferma soprattutto sui cambiamenti ideologici, cioè la Brianza dopo la guerra non è più la Brianza di prima, ma come tutta l'Italia e tutto il mondo, se vogliamo, no? Le ideologie, diciamo, del consumismo, le ideologie del fare ma per il gusto di apparire, eccetera, non del fare per aiutare, come invece era, diciamo, il mondo della famiglia di Corti, e quindi della famiglia dei personaggi del romanzo. Questo mondo che sta cambiando, infatti qualcuno dei personaggi proprio di questa famiglia vive drammaticamente questo cambiamento. Si parla anche delle vicende degli scioperi degli anni 60, no? Ma soprattutto le ultime pagine del romanzo sono dedicate al cambiamento della cultura, cioè della mentalità, no? del mondo di allora. Soprattutto il romanzo termina con la vicenda del divorzio in Italia, no? è raccontato in un modo direi quasi fiabesco, perché c'è uno di questi personaggi che si occupa appunto del referendum, no? E gira appunto la Lombardia eccetera per propaganda a favore della famiglia e contro appunto la vicenda dell'aborto. E l'ultima pagina è drammatica, perché la moglie, che una sera va a cercare un Valtellina perché gli si era rotta la macchina, no? Cade nel lago e muore, no? E quindi c'è anche una fine tragica di una di queste ragazze, personaggi del romanzo, ma la pagina finale sarebbe da leggere, se mai, non perché è la finale, ma Corte immagina che gli angeli sono scesi a prendere l'anima, no, di questa ragazza, di questa giovane moglie, portarla in paradiso. No? Ecco, il mio riassunto è assolutamente schematico, perché all'interno di questo c'è anche altri personaggi, per esempio Manno, anch'essi Manno, ovviamente dal tedesco Mann, no? Personaggio importantissimo, anche questo è un po' autobiografico, no? Perché combatte, soprattutto lui era in Grecia, poi verrà in Italia e combatterà nella famosa battaglia di Monte Cassino, no? Che è la prima battaglia della riconquista dell'Italia, e questo Manno morirà in questa battaglia, no? Morirà in questa prima battaglia per la nuova Italia, insomma, per l'Italia che si deve ricostituire. Ma ripeto, ho fatto semplicemente un excursus rapidissimo. Il romanzo è, come dire, di grande fascino per tanti temi. Per esempio, un altro tema è quello dell'amore, che è toccato più volte, no? Se ne parla proprio nel romanzo, e in modo esplicito. Per esempio, ci sono pagine molto interessanti di questi soldati, di uno in particolare, che quando erano in Russia, eccetera, avevano facili tentazioni, come possiamo immaginare, no? Di queste ragazze russe che magari in cambio di una mela o di poco, no? Potevano concedersi loro, e lì c'è tutta alcune pagine di grande riflessione sul personaggio che racconta e dice: ma io perché dovrei, no? Infine farei un torto a quella che non so ancora quale sarà mia moglie, ma se lo fosse, no? Se fosse qui, o se io avessi una ragazza, se io avessi una moglie, sarebbe un grave torto. E quindi rifiuta l'avance di questa ragazza russa, no? Quindi c'è tutto un tema, è una riflessione interessante anche su queste tematiche. Certo, sono tematiche che Corti tratteggia con anche una grande abilità narrativa, no? Che fanno comunque riflettere moltissimo, anche per quello che, anche adesso, per quello che dico, sostengo che questo romanzo non è semplicemente un romanzo attuale, è un romanzo contemporaneo, cioè un romanzo che parla di adesso, nel nostro tempo, è un romanzo del nostro tempo, no? Contemporaneo vuol dire questo, no? Che sta nel nostro tempo. Ecco, e quindi il fatto che il Meeting abbia voluto questa mostra di cui adesso parleremo è proprio perché è un romanzo che sembra scritto oggi, anche se appunto ha 40 anni di vita, perché ciò di cui parla è per l'oggi, è di oggi.
Ci lasciamo per una brevissima pausa musicale e poi riprendiamo per l'ultima parte dell'intervista.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. ma tu non lo udisti e il tempo passava con le stagioni a passo di Giava ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Stiamo raccontando insieme al professor Franco Camisasca dello scrittore Eugenio Corti, del suo romanzo capolavoro Il Cavallo Rosso e della mostra che il Meeting ha dedicato a Corti e al suo romanzo in occasione dei 40 anni dalla prima pubblicazione di questo romanzo.
Sì, dicevo prima che Corti ritorna al Meeting, non ritorna di persona ma ritorna col suo grande romanzo. Chi ha voluto questa mostra? Il Meeting, certamente, in collaborazione con il Centro di Ricerca Letteratura e Cultura dell'Italia Unita dell'Università Cattolica di Milano. Dentro questo centro vive il cosiddetto cantiere Eugenio Corti, no? un gruppo di persone che in vario modo si occupano di creare momenti di lavoro, di studio, di discussione, eccetera, intorno appunto a Eugenio Corti, alla sua vita, alle sue opere e in particolare al Cavallo Rosso. E, fra l'altro, quest'anno, all'interno di questa mostra di cui adesso vi parlo, viene organizzata la sesta edizione del Premio Internazionale Eugenio Corti. Che cos'è il Premio Internazionale? È un premio che per qualche anno viene dato a giovani studiosi per una tesi di laurea o per una tesi magistrale o per una tesi di dottorato, eccetera, su tematiche appunto che hanno a che fare col mondo di Corti, col mondo dei suoi romanzi, eccetera. E all'interno appunto della mostra, proprio il primo giorno di apertura della mostra, ci sarà questo convegno, no, in cui saranno premiate alcune opere intorno a Corti. Che titolo ha questa mostra? Un titolo che dice molto, perché dice: Il Cavallo Rosso di Eugenio Corti, le prove della storia, il lievito della vita. E capite che le prove della storia, virgola, il lievito del non è il lievito, ma virgola, il lievito della vita. Cioè, che cos'è il lievito della vita? Sono le prove della storia. Allora, voi intuite che questa mostra vuole proprio tematizzare, argomentare questo, no? Cioè attraverso le vicende raccontate, appunto, perché la mostra presenta diverse parti del romanzo, eccetera, attraverso una serie di sezioni, adesso poi qualcosa vi dico, vuole proprio mostrare questo, che Corti ha scritto qualcosa che è prove della storia, cioè qualcosa che dimostra che la vita è una serie di prove, ma questa serie di prove sono il lievito, cioè sono ciò che permette alla vita di essere vissuta. Leggevo pochi giorni fa, ve la cito brevemente, una frase di Pasolini. Pasolini dice: spesso gli intellettuali sono all'interno di una macchina, no? Della macchina dell'editoria, no? E diventano come dei fantocci, dei pupazzi. Ecco, Corti col Cavallo Rosso è stato esattamente il contrario. Non è stato all'interno di nessun gioco editoriale, ma è stato colui che ha voluto testimoniare un'esperienza attraverso proprio il mostrare che il lievito della vita è proprio avviene attraverso le prove che capitano. La mostra è divisa in 5 grandi sezioni, no? E volutamente intreccia vicende narrate dal romanzo con vicende biografiche, no? Ci sono 23 pannelli, più ci sono dei filmati con interviste a Corti e altri personaggi, eccetera. Anche ci saranno dei materiali, la divisa di Corti militare e altre cose, eccetera, che vogliono appunto farci vedere chi era il Corti in quel momento. Comunque si tratta di venire a vederla o magari di vederla online, vedrei quel che sarà. Comunque c'è anche già pronto un catalogo che uscirà proprio per il meeting, che riproduce tutte le 23 i pannelli esattamente come quelli che sono nella mostra. Concludo dicendo che il compito di Corti è un compito, diciamo, provvidenziale. Ha avuto da Dio un compito, quello di scrivere, ma di scrivere per l'avvento del regno, cioè la responsabilità che io ho è scrivere per la verità con la V maiuscola. E quindi possiamo dire che attraverso questa mostra potete proprio rendervi conto che Corti è stato un profeta del suo tempo.
Io ringrazio moltissimo il professor Franco Camisasca. Vi invito ad andare a Rimini dal 20 al 25 agosto per la 44esima edizione di questo meeting per l'amicizia tra i popoli, e comunque di seguire sui social e sul sito meetingrimini.org lo svolgersi degli eventi e magari di dare un'occhiatina ai pannelli di questa mostra dedicata a Eugenio Corti.
Se venite al meeting i primi giorni mi incontrerete.
Oh, perfetto.
Ciao.
Grazie a tutti, arrivederci.